ci ha lasciato nelle scorse ore Sly Stone. È arrivata ieri sera la notizia della sua scomparsa. Di lui avevamo parlato recentemente, abbiamo parlato in questa stagione in merito all'uscita della sua autobiografia scritta insieme a Ben Greenman, Sly Stone, Thank You for Let Me Be Myself Again. Ne avevamo parlato con Alessandro Besselvaverame, che ne ha curato la traduzione, ed è proprio con Alessandro Besselvaverame che oggi invece vogliamo dedicare un ricordo a Sly Stone. Ben ritrovato Alessandro.
Ciao a tutti, insomma mi fa piacere essere di nuovo, cioè non mi fa piacere per l'occasione, sì, ovviamente.
Chiaramente, ovviamente è qualcosa che, come ogni morte, diciamo quando non arriva in seguito a una lunga malattia, un pochino di sorpresa arriva, un pochino, perché in realtà già quando parlavamo del libro parlavamo di uno Sly Stone provato dalla vita stessa che ha fatto, in qualche modo, e anche nel suo raccontarsi, comunque accompagnato da quelli che potremmo definire con un po' di eufemismo acciacchi.
Sì, allora innanzitutto va detto che insomma già nelle pagine introduttive della sua autobiografia lui spiega che sostanzialmente si è convinto a farla dopo che il medico gli ha dato l'ultimatum, insomma gli ha dato l'ultimo di una serie di ultimatum sul fatto di non insomma fumare più crack o cose simili, perché gli disse insomma se fai ancora uso di queste sostanze poi non ti salviamo. Quindi già quello è stato insomma la situazione per tutta una vita di eccessi, di sostanze, acciacchi, cadute, insomma Sly Stone aveva molti problemi e sembra brutto e cinico dirlo, ma molti dicono insomma è quasi un miracolo che sia arrivato fino a questa età, ma da un certo punto di vista per quanto possa essere insomma antipatico dirlo, ma alla fine è così. Però insomma la situazione era insomma abbastanza delicata, ecco, sì. già quando lui ha lavorato alla sua autobiografia e poi insomma poi in seguito c'è stato anche il documentario di Kes Love, che credo sia già uscito ma non ho avuto l'occasione di vederlo.
Allora, stiamo comunque parlando, no, per mettere le cose in chiaro, di un artista che è arrivato a 82 anni, quindi davvero c'è un pochino del miracoloso. E c'è quel lato della sua vita che è quello da cui abbiamo iniziato, proprio perché in qualche modo appunto la notizia è quella della sua scomparsa. Però stiamo parlando, e qui davvero arriviamo a tracciarne un ricordo artistico, di una persona che è stata un genio ed è stata anche in qualche modo molto avanti in tanti dei suoi approcci stilistici e musicali. Tu dovessi tracciarne appunto, dovessi raccontarlo a qualcuno che lo conosce poco, da un punto di vista artistico, da dove partiresti a ricordarlo?
Ma io partirei sicuramente dall'ambiente della San Francisco di metà anni 60, dove lui inizia come DJ, come disc jockey in radio, e poi è un talento musicale assolutamente unico, molto insomma un talento anche che si è fatto da sé, nel senso che poi lui ha anche degli studi teorici sulla musica, ovviamente, però è una specie di spugna che assorbe tutta la storia della black music, ma la cosa importante, la cosa interessante è che si contamina anche con i linguaggi di quel presente lì, che sono appunto nella scena californiana la psichedelia, e poi insomma andando avanti col tempo fino all'alba dei 70, lui è uno di quelli che in qualche modo traduce il funk in formule assai molto futuribili, nel senso che è avanti anni, di molti anni rispetto agli altri, e insomma dal punto di vista artistico nella storia dell'evoluzione del black music lui insomma è un genio precoce in qualche modo, e la sua figura anticipa anche figure dell'ambito black come può essere Prince nei decenni successivi, cioè lui è un po' il prototipo anche del genio che fa black music, ma che ha uno sguardo a 360 gradi. Insomma, negli anni 60, già negli anni 60 è un personaggio fondamentale, ma lo è anche all'alba dei 70. E, insomma, questo è il suo carattere. E poi ci sono tutta una serie di altri discorsi legati al fatto che, ad esempio, The Family Stone è uno dei primissimi gruppi multirazziali, che nell'America della fine degli anni 60 è una roba assolutamente inaudita e anche scandalosa da un certo punto di vista. Lui è uno di quelli che porta la musica nera anche al pubblico bianco, ecco, e nel fare questo, che insomma è una grandissima cosa, ovviamente si prende le legnate sia da un lato insomma, sì, sia da conservatori, poi si prenderà un po', insomma, verrà accusato anche dai componenti più politicizzati della cultura black di non schierarsi abbastanza, ma in realtà il suo discorso politico, anche legato all'emancipazione della cultura nera, non passa attraverso i proclami e insomma i contenuti intellettuali, ma proprio attraverso i fatti, cioè già il fatto di fare una musica così aperta, così contaminata, così, già quello è un messaggio assolutamente politico, ecco. Quindi direi che su tutti i piani, sia artistico ma anche culturale, è stata una figura veramente enorme.
Ecco, c'è, per prima dell'ultima domanda che ti faccio, la lascio più o meno introdurre da un messaggio che ci arriva da Umberto al 3316214013, che scrive: credo che Fantastic Negrito abbia assorbito molto dal suo stile. La domanda era questa: tu hai detto, ha anticipato tante cose e anche tanti artisti, hai fatto un po' l'esempio di Prince. Quanto li ha anticipati e quanto secondo te li ha influenzati?
Ma la sua influenza è assolutamente già sui contemporanei, nel senso che lo stesso Miles Davis, in qualche modo, quando si avvicina al funk, insomma, con un album come On the Corner, nei primi anni 70, è chiaramente immensamente debitore anche della visione di Sly Stone, e questo sui contemporanei, ovviamente. E poi, insomma, nel futuro, appunto, Fantastic Negrito come attitudine, insomma, come storia, è chiaramente un suo erede da questo punto di vista, anche se Sly Stone è uno di quei personaggi che, pur avendo influenzato tutti, è talmente in fondo originale che in realtà non c'è veramente, esatto, non ci sono veramente gli eredi. Però dal punto di vista concettuale e attitudinale, appunto, anche poi Prince, cioè l'idea, Prince in qualche modo riprende, da un certo punto di vista, la sua idea che l'artista afroamericano ha il potere decisionale finalmente in mano, insomma, non incide dischi per i bianchi o per altri, ma ha il totale controllo artistico sulla sua opera, e così appunto agisce Prince. Insomma, ricordiamo in Prince, insomma, tutte le lotte con la casa discografica, eccetera eccetera. Ecco, questo bisogno di autonomia, questa autonomia è una roba che parte da Sly Stone, assolutamente.
Per cui non solo una questione artistica, anche una questione contrattuale, ma in senso storico del termine, di potere contrattuale, anche etnico.
Certo,
per cui,
certo. Poi in generale proprio libertà artistica, esatto, nelle mani, esatto, che insomma, che una roba, non so, il discorso non riguarda solo i neri, ma in quell'epoca lì anche molti musicisti bianchi in realtà non avevano questa
libertà,
questo controllo totale sulla loro arte, ecco.
Esatto. Noi ti ringraziamo, io ricordo a questo punto il libro, perché la storia di Sly Stone è davvero molto interessante, e il libro si intitola Thank You for Let Me Be Myself Again, lo trovate in giro da un po', questa autobiografia. Io ti ringrazio ancora per questo ricordo, per essere stato nostro ospite, grazie Alessandro Besselva Averame, e ti mando un grande abbraccio, grazie mille.